19:42 minuti primi, ancora all'ascolto degli 87.9, sempre Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con un compagno. Volevamo anche questo pomeriggio fare un po' il punto della situazione, di quelle che sono state le mobilitazioni del movimento degli occupanti di case e movimenti per il diritto all'abitare e in questo caso il Campidoglio. Oggi pomeriggio, oltre al fatto che questa mattina c'è stato un appuntamento a Piazza dell'Esquilino per ci doveva essere l'incontro Minniti-Raggi, volevo innanzitutto chiederti se questo incontro, visto che è stato spostato, sai a quando sarà, quando avverrà.
Allora guarda, noi sappiamo in realtà dai giornali che dovrebbe essere domani mattina, cioè stasera anche i telegiornali delle 7 hanno detto che domani mattina ci sarà questo incontro al Viminale, tant'è che ci siamo già riconvocati per domani con un appuntamento alle 9:30 di mattina a Piazza dell'Esquilino, sempre come oggi, per una manifestazione in contemporanea. Però in realtà appunto l'ufficialità non ce l'abbiamo, perché ovviamente non abbiamo fonti dirette nel Ministero degli Interni nel Comune di Roma.
Allora, il Comune di Roma, insomma, in questi giorni, in questi ultimi due giorni, la Raggi ha fatto diverse dichiarazioni, i giornali le riportano, niente casa agli abusivi, protestano gli occupanti, e il Comune esclude le frange estreme, vogliono solo scavalcare chi è in graduatoria e via dicendo. Insomma, queste le dichiarazioni della Raggi. Abbiamo proposto, la Raggi ha anche detto, abbiamo proposto delle soluzioni alternative per i soggetti cosiddetti a rischio, hanno rifiutato e via dicendo. Insomma, facciamo un po' il punto della situazione, di come qual è attualmente le proposte concrete che il Comune di Roma ha fatto per l'emergenza abitativa a Roma?
Allora, proposte concrete, diciamo subito, non ce ne sono. In realtà si parla al massimo di individuare alcune figure che sarebbero poi quelle a cui verrebbero fatte eventuali proposte, ma concretamente di case, situazioni alloggiative non se ne parla, né per gli sgombrati di Acquattatore né per quelle vicine città. Si discute invece su chi siano gli aventi diritto a queste eventuali soluzioni ancora da individuare, nel senso che l'amministrazione, in particolare la Raggi, ha parlato sia durante l'incontro in prefettura sia poi nella conferenza stampa successiva, in cui è stata anche contestata ieri pomeriggio, delle famose fragilità che forse qualcuno avrà già sentito oggi sui giornali e sui notiziari televisivi. Le fragilità sarebbero sostanzialmente le donne incinta, gli anziani, i minori, cioè delle un sottoinsieme degli occupanti, cioè soltanto una parte degli occupanti a cui sarebbero destinate alloggi temporanei, quindi situazioni in casa famiglia piuttosto che strutture gestite da cooperative o comunque da assistenti sociali. Però appunto concretamente quali siano le soluzioni non è dato saperlo. Ovviamente sia i movimenti per il diritto all'abitare sia gli occupanti di via Curtatone hanno rifiutato a monte l'idea che si possa attuare una selezione tra chi abitava in quegli stabili e chi avrebbe diritto a una sistemazione alloggiativa, in quanto tutte le persone che abitavano in quegli stabili, che abitano tuttora in occupazione, sono una situazione di emergenza abitativa e hanno diritto a un alloggio dignitoso, non certo a una situazione in cui mezza famiglia sta da una parte e mezza famiglia invece rimane a dormire in macchina o per strada.
La Raggi ha anche parlato di dobbiamo dare priorità alle persone che aspettano la casa e sono in graduatoria da decenni. Allora, sulle questioni delle graduatorie e quindi insomma, i movimenti del diritto all'abitare immagino che insomma ne abbiano già parlato dei microfoni di questa radio tante volte, però ne vorrei un po' con te qui graduatorie o case popolari, come pensa di risolvere la questione anche delle graduatorie e poi insomma anche chi sta nell'occupazione immagino abbia fatto richiesta di casa popolare e via dicendo. È ovvio che chi è costretto ad occupare è in un'emergenza abitativa, è normale che abbia bisogno di una casa. Insomma, non riesco un po' a capire cosa vuol dire le graduatorie e come stanno proseguendo le assegnazioni delle case popolari.
Sì, questa è un'idea, cioè una maniera di gettare fumo negli occhi a mezzo stampa, cioè l'idea di provare a raccontare che il diritto all'abitare per chi è stato sgomberato, per chi vive dentro un'occupazione, andrebbe a ledere il diritto di chi invece sta aspettando una casa popolare rispettando le regole e segnandosi in graduatoria. Oltre al fatto che, come ricordavi te, spesso le due figure coincidono, nel senso che delle 5.000 persone che vivono in occupazione una larghissima parte è segnata in graduatoria per l'edilizia popolare residenziale pubblica alcune di Roma. C'è una parte che non è segnata, ma come del resto ormai quasi tutte le leggi regionali per il diritto all'abitare riconoscono, perché le graduatorie ERP non sono graduatorie che tengono conto delle nuove figure dell'emergenza abitativa sostanzialmente, nel senso che sono graduatorie che sono costruite intorno a dei criteri che hanno più di 20-30 anni e quindi con delle famiglie monoreddito, con più minori a carico e con un reddito più basso di 18.000 euro, che di fatto non tengono conto ad esempio delle persone che hanno perso lavoro negli ultimi anni, non tengono conto dei single che non riescono ad arrivare alla fine del mese, o delle madri single che evidentemente hanno un reddito solo ma che affrontano delle spese sicuramente ingenti, non tengono conto dei richiedenti asilo che sono evidentemente contabilizzati in un'altra maniera. Quindi sia la delibera regionale a cui si appellano spesso i movimenti del diritto all'abitare, sia di fatto tutti gli interventi normativi in materia di abitare negli ultimi 20 anni tendono a integrare la fotografia dell'emergenza abitativa con ad esempio le famiglie che hanno una sentenza di sfratto esecutivo, che non rientrano nelle graduatorie ma sono comunque evidentemente soggetti in emergenza abitativa, le famiglie che abitano nei residence comunali, quelli che erano i CAT e che adesso sono diventati SAS e che la Giunta Raggi si appresta a cambiargli ulteriormente i nomi nelle prossime settimane, proponendo i SAS con questo proliferare di sigle sempre più impronunciabili. E tra queste figure che vanno a comporre il cuore dell'emergenza abitativa ci sono ovviamente a pieno titolo gli occupanti di casa, che ricordiamo non è che ci sono per qualche tipo di prepotenza o per diritto divino, ci sono perché hanno i requisiti di reddito e sociali per avere diritto a un alloggio popolare.
Ma ci sono queste case popolari?
Allora, sicuramente c'è un gran parte del patrimonio ATER che di fatto è sottoutilizzato, in parte perché mancano le manutenzioni, come chiunque abita un quartiere popolare può fare rapidamente esperienza, ma anche e soprattutto perché gli sgomberi che sono avvenuti negli ultimi anni non hanno visto una nuova assegnazione di case popolari. Molto raramente le case popolari vengono rassegnate, ma soprattutto ci sta una grandissima quantità di immobili di proprietà pubblica demaniali che dovrebbero essere destinati appunto secondo gli interventi legislativi sia a livello nazionale sia a livello regionale sia a livello comunale a l'emergenza abitativa, che invece giacciono inutilizzati. Su tutto c'è la vicenda delle 10 caserme che sono passate dal demanio al comune per quello che riguarda il comune di Roma, ma si parla di diversi decine di immobili e terreni di proprietà pubblica che dovrebbero e potrebbero essere destinati. Tra l'altro ci sono dei meccanismi che sono quelli del recupero e dell'autorecupero che consentirebbero che questo avvenisse anche dentro gli attuali criteri di spesa delle amministrazioni pubbliche, senza arrivare a poi alle proposte che abbiamo letto sui giornali negli ultimi giorni, dagli stabili confiscati alla mafia, piuttosto che altre soluzioni che evidentemente sarebbero ulteriori spazi disponibili. Quindi sì, ci sono case popolari senza doverne costruire ancora metri cubi di cemento a Roma, se questa era la domanda.
E su questo, diciamo così, in questo anno vari assessori o tutta l'amministrazione capitolina in qualche maniera ha lavorato per, quindi le stanno proseguendo, stanno andando avanti queste assegnazioni, perché qui sembra che la Raggi in questo anno abbia lavorato affinché per risolvere questa emergenza abitativa, quindi assegnando in base alle graduatorie delle case. Questo è avvenuto in questo anno oppure si continua a sgomberare, si continua a buttare la gente in mezzo alla strada senza insomma neanche proseguire su assegnazioni di graduatorie?
No, quello che possiamo dire, tra l'altro anche per fare completezza di informazione, la Raggi come Marino che l'ha preceduta e come Alemanno prima di loro hanno una linea sulla politica abitativa assolutamente identica, che è fatta dei due tipi di intervento. Il primo è quello che ricordavo prima, cioè di strutture di alloggio temporaneo, che vuol dire sostanzialmente che si vanno a dare soldi a degli intermediari, che siano cooperative, che siano associazioni, che siano imprese private, che gestiscono centri come gli ex residence famosi, ma insomma sono diversi nella città. Quelli continuano a esistere e la Raggi appunto prova a cambiare di nome nell'ultimo piano casa che ha presentato. La seconda è quella di buoni per l'affitto, cioè sostanzialmente il comune dà un una tantum per alcuni mesi, a seconda degli anni sono cambiati i mesi e la quantità di soldi erogati ai soggetti beneficiari a sostegno dell'affitto. Queste qua sono misure che quasi tutti gli analisti delle politiche pubbliche hanno già denunciato in maniera abbastanza chiara, sono in realtà politiche di sostegno a chi affitta casa, perché continuano a garantire degli introiti considerevoli in un momento in cui il mercato immobiliare non consentirebbe invece di realizzare degli utili così considerevoli, piuttosto che chi vive una condizione di emergenza non transitoria ma piuttosto concreta, e che si vede con una misura che varia dai 2 ai 6 mesi per una quantità di denaro che in genere non è sufficiente comunque a coprire le intere spese d'affitto, sostanzialmente non risolta minimamente neanche affrontata l'emergenza abitativa. Quindi non vengono assegnate case, vengono concessi a sostenere il mercato immobiliare, in particolare nelle figure dei proprietari di casa, dei proprietari di grandi patrimoni immobiliari.
Senti, ultima domanda che ti volevo fare è comunque sia gli sgommerati di Cinecittà che quelli di via Cuttatone continuano a dormire per strada, cioè ci sono ormai due accampamenti, uno a Santi Apostoli, ancora uno a Piazza Venezia, dove si continua a dormire per strada.
Sì, ci sono sicuramente sia il presidio di piazzale di Madonna di Loreto, sia quello della Basilica dei Santissimi Apostoli, in cui dormono i civili occupanti. Di fatto ce ne sono anche molti altri qui, soprattutto la comunità eritrea si è sparsa dopo lo sgombero di giovedì scorso. Quindi sì, diciamo che a fronte di un proliferare di proposte ipotetiche di soluzioni, in realtà la verità è che a chi non lotta l'unica alternativa che viene proposta è quella di dormire per strada o in macchina e di vergognarsi della propria condizione.
Va bene, io allora rinnovo l'appuntamento per domani mattina.
Sì, domani mattina alle 9 a Piazza dell'Esquilino.
Perfetto, noi ti salutiamo e ci sentiamo domani mattina.
Grazie mille, buona
ciao,
giornata.
A te, ciao. E questo insomma è un po' un resoconto su quello che poi il tanto parlare sulla questione dell'emergenza abitativa che a Roma in qualche maniera continua a non essere risolta. Basta girare per la città insomma e vedere quanta gente effettivamente dorme, continua a dormire per strada. Adesso fa caldo e va bene, fra un po' inizierà l'autunno e poi l'inverno e insomma l'emergenza esploderà ancora di più. Non si può continuare a far dormire la gente per strada senza dare nessun tipo di soluzione, qualsiasi siano le persone che dormono per strada. E per quanto riguarda tutto lo sgombero insomma di via Cuttatone, è uscito un articolo su Business Insider Italia, insomma se ve lo volete andare a leggere, su proprio le speculazioni immobiliari di Idea Fimit, che è appunto la società proprietaria dello stabile occupato dalle comunità eritree, etiopi e somale di via Cuttatone. Dietro allo sgombero e alle violenze di Piazza Indipendenza, una delle più importanti SGR, società di gestione del risparmio immobiliare italiano, che vuole cacciare centinaia di richiedenti asilo da uno stabile di sua proprietà, qui non sono richiedenti asilo ma sono rifugiati, va bene, nel centro di Roma, una SGR che vuole accogliere quanti più migranti possibile in un complesso di sua proprietà fuori Roma, una società di gestione immobiliare che affitta un palazzo occupato da anni. E ancora un ex generale dei Carabinieri vicino a Luigi Bisignani, già condannato per un appalto pilotato, che viene incaricato di risolvere la questione grazie ai suoi agganci. Un perito che stima palazzi in maniera assai generosa, facendoli acquistare all'SGR a prezzi fuori mercato, a completare il tutto una truffa organizzata da un parlamentare del Partito delle Libertà, molto amico di Verdini. Non stiamo tratteggiando un romanzo giallo, ma soltanto il profilo di alcuni dei protagonisti che si sono mossi sullo sfondo dello sgombero del palazzo di via Cuttatone a Roma, una vicenda dai risvolti sociali e umani terribili, ma che spesso, come spesso accade, ha alle spalle molti interessi economici. Il palazzo di via Cuttatone, ex sede di Federconsorzi e Ispra, viene acquistato dall'SGR Idea Fimit tramite il fondo Omega, partecipato da investitori istituzionali e fondi pensione. Nel lontano 2011 per 79 milioni. L'idea è farne uffici e un hotel, sebbene lo stabile sia vincolato dalla sovrintendenza. Passano due anni ma nulla si muove, tanto che nel 2013 i movimenti per la casa lo occupano e vi si installano centinaia, qui parla di richiedenti asilo ma in realtà sono rifugiati, quindi l'asilo hanno già avuto. E nonostante gli sgombrati inquilini e i costi fissi stellari, tra bollette e imposte si calcola che siano andati in fumo oltre 4 milioni di euro, a metà 2015 la SEA Servizi Avanzati, società guidata da Vincenzo Secci, l'ingegnere, si offre di prendere in affitto l'immobile. In base al contratto SEA non dovrà versare alcun canone a Idea Fimit fino a quando lo sgombero del palazzo non sarà avvenuto e la sua ristrutturazione completata. Ci si potrà chiedere, ma quale operatore economico affitterebbe uno stabile con dentro centinaia di occupanti? Una bomba sociale? Nessuno, o meglio, solo qualcuno con la ragionevole convinzione di poter far uscire gli abusivi in un breve lasso di tempo grazie all'aiuto delle istituzioni. Per molti si tratta di una pia illusione, visto che nella capitale, secondo la lista redatta dall'ex commissario straordinario Tronca nell'aprile 2016, i palazzi da sgomberare sono almeno 110 e 15 nella top 10. Ma mai darsi per vinti, soprattutto se alle tue dipendenze hai l'ex generale dei Carabinieri in pensione Antonio Ragusa, un uomo delle istituzioni con forti agganci politici, visto che è stato a lungo responsabile del Dipartimento Risorse Strumentali di Palazzo Chigi. Certo, quell'incarico dovette lasciarlo perché accusato e poi condannato in primo grado per corruzione e turbativa d'asta per un appalto di 4 milioni, fatti vincere un amico di Bisignani e una società del genere. E infatti il generale Ragusa inizia la sua opera, è lui che tratta con comune e occupanti fino a quando la prefettura non deciderà di passare brutalmente all'azione, mandando appunto la cenere con gli idranti. Ed è ancora il generale Ragusa, l'uomo incaricato dalla prefettura per conto di SEA di trovare una collocazione ai rifugiati rimasti per strada in strutture di proprietà di Idea Fimit, un compito difficile, tanto che la prima soluzione proposta è mandare 40 rifugiati in alcune villette, che per il sindaco, queste, stiamo parlando delle villette, quelle proposte a Rieti, che appunto il sindaco non, secondo il sindaco, non avrebbero l'abitabilità. E naturalmente suscitando la rabbia e l'opposizione degli abitanti. Ovviamente un'altra possibilità paventata è che questi vengano dirottati in una struttura alle porte di Roma, nel 12° municipio di Vicolo di Casal Lombroso 77, anch'essa di proprietà di Idea Fimit. A rendere tale ipotesi interessante il fatto che Casa Lombroso il 14 marzo 2017 sia stata dichiarata dalla prefettura complesso idoneo a ospitare un hub per stranieri e che quindi fosse stato avviato l'iter per la locazione da parte dell'Agenzia del Demanio. Insomma, per Idea Fimit sono i classici due piccioni con una fava: da una parte si libera un proprio stabile in centro città destinato alla speculazione, dall'altra si dà una destinazione d'uso a un complesso in passivo da anni. Ma neanche la storia di Casal Lombroso è specchiata. Essa inizia a fine 2002, quando la struttura che allora ospitava la scuola della polizia viene acquistata dalla Fimit, al tempo guidata da Massimo Caputi, per ben 75 milioni e inserita nel fondo Alfa partecipato dall'INPS. Una cifra secondo molti esagerata, ma giustificata dalla perizia firmata dalla società Pro Ed In, chiamata da Fimit come esperto esterno indipendente. Il 31 dicembre dello stesso anno, cioè pochi mesi dopo, però un'altra società esterna che per legge ogni 6 mesi deve valutare gli immobili inseriti nei vari fondi stima Casal Lombroso 68 milioni e scrive: attenzione, perché se se ne va alla scuola della polizia quel complesso non avrà più alcun valore. Una profezia degna di Cassandra, tanto che nel 2007 la polizia saluta e il valore di Casal Lombroso crolla a 35 milioni, stima aggiornata al 30 giugno 2017. Ricordiamoci che i soldi impiegati dalla SGR appartengono ai fondi pensione di dipendenti pubblici e ordini professionali. Quindi in 15 anni quel palazzo è passato da 76 milioni a 32, con buona pace delle future pensioni degli italiani. Paradossalmente per Idea Fimit lo sgombero di via Curtatone è una manna, ma la storia non è ancora finita. L'ultimo capitolo riguarda il perito che ha probabilmente sovrastimato Casal Lombroso, che è caso vuole essere lo stesso finito nelle pesti per un'altra operazione immobiliare scandalosa, quella di via della Stamperia 64 a Roma. In breve, l'allora amministratore delegato di Fimit Caputi, il 31 gennaio 2011, vendette un immobile di lusso tra Montecitorio e Fontana di Trevi alla società del senatore, sempre del PDL, Riccardo Conti, per 26 milioni. Conti lo stesso giorno lo rivendette all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per Psicologi, all'EMPAP, per 44 milioni, realizzando in un pomeriggio un plus valore di 18 milioni di euro. A giustificare il prezzo salatissimo, l'ex presidente dell'EMPAP, Angelo Arcicasa, poi condannato dalla Corte dei Conti, portò proprio la perizia stilata dalla Pro Ed In, nel frattempo divenuta Ingenium Real Estate. Per quella vicenda finirono sotto processo, oltre a Arcicasa, anche Conti e Verdini. E indovinate di quale fondo faceva parte il palazzo di via Stamperie venduto da Caputi? Del fondo Omega, proprio lo stesso cui appartiene il palazzo di via Curtatone. Hai visto le coincidenze? Questo è un articolo che, insomma, potete leggere, lo prendiamo così come lo leggiamo, così come è stato scritto da questo sito. Che si chiama, ve lo leggiamo subito, Business Insider Italia. E con questo andiamo a concludere anche questo spazio per quanto riguarda l'ultima corrispondenza di Mezzedes di oggi.